Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Fratelli e sorelle, celebriamo l'inizio dell'anno liturgico, siamo al Capodanno della Chiesa e vogliamo mettere davanti al Signore tutte le nostre mancanze di amore, di risposta, di amore verso di Lui. Lui ci dona a se stesso e vogliamo chiedere perdono al Signore e anche la forza di questa Eucaristia per poter rispondere sempre più autenticamente al suo amore per noi.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 63, versetto 16, capitolo 64, 7. Tu, Signore, sei nostro Padre, poiché Abramo non ci riconosce e Israele non si ricorda di noi. Tu, Signore, sei nostro Padre da sempre, ti chiami il nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema. Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Perché gli impi hanno calpestato il tuo santuario, i nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo. Siamo diventati da tempo gente su cui non comandi più, su cui il tuo nome non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti, come il fuoco incendia le stoppie e fa bollire l'acqua. Perché si conosca il tuo nome fra i tuoi nemici e le gente tremino davanti a te. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto, che un Dio, cuore di te, abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura e come panno in un mondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Ma Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, capitolo 1, 3-9. Fratelli, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà salvi fino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede a Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, il Signore nostro. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito per aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa tornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Ben trovati intanto. Dicevo, siamo all'inizio dell'anno della Chiesa, dell'anno liturgico. Come vedete non si è iniziato con fuochi artificiali, cose di questo tipo, cioè non i vari, ma si inizia per arrivare, come dire, prendere in considerazione l'essenziale, no? Come vivere l'anno che ci sta di fronte? Come? Ed ecco che la parola di Dio, un Dio appunto premuroso che ci sta, come dire, che si prende cura di noi, il prendersi cura è il caratteristico dell'amore, ci indica attraverso la sua parola e la parola del Signore la modalità, ci dice non siate come coloro che si addormentano, vegliate, siate in attesa, in attesa. Ecco, la parola italiana attesa ha al suo interno una particolarità. Di solito noi quando pensiamo all'attesa, io devo attendere, devo aspettare. E pensiamo, magari se l'attesa si fa lunga, anche un po' la noia, devo aspettare il mio turno dal dentista, dal dottore, o la fila alle poste. Mentre invece questa parola attesa all'interno ha questo a, tendere a, è una tensione buona, verso una direzione, verso uno scopo, verso l'arrivo di colui che ci ama. Questa prima parte dell'Avvento, che inizia oggi, e c'è questa attesa particolare della venuta ultima del Signore Gesù, alla fine dei tempi, ma come di colui che viene a salvarci, non come di colui che ci vuole bastonare, ma come di colui che appunto ci ama. E se quando vedrete queste cose, dice Gesù, come dire, alzate la testa al cielo e rallegratevi, perché sta arrivando il momento della vostra salvezza in cui verrete liberati. Chi ama il Signore Gesù, che ama quindi le persone che sono attorno a Lui, come dire, ha questa attesa gioiosa e sa che il Signore viene per liberarlo, non per, come dire, per punirlo, sono venuto per salvare, non per condannare. Ma ecco, dicevo, un'attesa quindi operosa ma anche gioiosa, un'attenzione verso uno scopo. Il contrario sarebbe un'attesa senza scopo, che cosa porta se non alla noia? La noia del vivere è una dimensione caratteristica non solo di questi tempi, di questi ultimi tempi, ma già a partire da 40-50 anni fa si parlava in questi termini della noia, della nausea, del vivere, perché se non c'è uno scopo, che cosa può colmare il mio cuore? Effettivamente, i piccoli progetti che io posso fare quello che mi pare, ma a un certo punto mi accorgo che quel cuore lì, questo cuore, non si riempie, non, come dire, non ha quella tensione giusta. Tensione non vuol dire che questa tensione ci distrugge, ma pensiamo che sia uno stress, non è la tensione dello stress. E la tensione, per fare un esempio un po' banale forse, la presenza della cinghia di distribuzione della macchina, se non è tesa, la macchina non va, non viene trasmesso il movimento, no? È quella tensione fisiologica, direi, dal punto di vista spirituale, che serve proprio per camminare, per mettersi in cammino, ma in maniera sana, in maniera sana. Non quella tensione, dicevo, che distrugge, che corrode, e che dà tante volte da correre a destra e a sinistra per scopi piccoli ma importanti, lavoro, eccetera. In questa società, in questo modo di pensare di oggi, in cui si corre a destra e manca come degli ingranaggi che si muovono velocemente e si consumano, mentre invece, ecco, anche all'interno di questo sistema, diciamo così, questo modo di pensare, se il nostro scopo ultimo, il nostro orizzonte verso cui andiamo è il Signore Gesù, è il Signore Gesù. Allora questa divisione, pur nella fatica, mettiamocela dentro perché fa parte della realtà, allora questo non consuma il cuore, è come un po' il rovetto ardente, non so se vi ricordate, no? In Esodo, in cui Mosè arriva su questo monte, sta pascolando il gregge e vede questo rovetto che brucia. Si avvicina e si chiede, no? Perché questo rovetto qua brucia e non si consuma. Perché? Sappiamo che questa è un'epifania del Signore, no? Una manifestazione di Dio. Dove dice, ecco, il mio amore è un amore bruciante. Se è in te, ti attiva, ti rende focoso nel senso giusto, cioè attivo, vivo, pieno di passione per gli altri, amando, ma non consuma, non consuma. Così anche quella tensione sana che si vuole indicare il Signore Gesù, che si vuole indicare Dio attraverso la sua parola, è questa tensione qui, di vivere nella veglia, nell'attenzione alla parola di Dio, a quello che il Signore Gesù, a come il Signore Gesù ha vissuto, no? All'interno della sua vita terrena, perché lui è l'esempio, è lui il maestro. E questa tensione, questa vigilanza consiste appunto ad addormentarsi con la serenità. Io mi dimentico, ho tante cose in mente, tante cose da pensare, tante preoccupazioni, e mi dimentico della sua parola, del senso, cioè della vita, del senso di questo faticare di ogni giorno, no? E allora questo, dicevo, consuma il cuore, lo brucia, lo consuma. Vigilate, ecco, come il portinaio. Se qui dice Gesù, utilizzando questa piccola breve parabola, ecco, come quel padrone, quel tale che se ne va, prende su e se ne va e lascia l'incarico ai suoi servi, ma anche al portinaio di vigilare sui, come dire, sui miei servi, sulla tua famiglia, sulla nostra famiglia, no? Di vigilare, di stare attenti, di non addormentarsi e di dare al momento opportuno quel nutrimento che ci serve per sostenerci in questo cammino. Allora il nostro attendere il Signore Gesù alla fine dei tempi, o se preferiamo alla fine dei nostri tempi, dei miei tempi, che è la mia morte, allora questa attesa sarà, potremmo dire, anche faticosa, ma non angosciosa. Un'attesa, come dire, che richiede impegno di non addormentarmi, ma anche piena di gioia. Perché allora dentro di noi, se noi viviamo così, se noi viviamo, in altre parole, nella carità, nell'amore, e ci, come dire, ci diamo da fare da questo punto di vista qui, non stiamo qui con le mani in mano, presente tante altre preoccupazioni, allora lo Spirito di Dio sarà in noi, perché noi lo respingeremo. E è Lui che si incarica, è la sua presenza, quindi se c'è lo Spirito c'è anche il Signore Gesù, che si incarica di darci quella gioia di cui abbiamo bisogno, la nostra gioia, è Lui, ma mica solo alla fine dei tempi, anche adesso. Se si parla, sappiamo nel periodo del momento del Natale, di un'attesa a partire dalla novena luna, della prima venuta, per celebrare la prima venuta di Gesù, no? A Betlemme, nella povertà di Betlemme, e poi c'è anche l'attesa di questa venuta agli ultimi tempi, ma c'è anche una presenza, ecco, che ha detto l'ufficio delle letture stamattina, la catechesi di Gerusalemme, di Cirillo di Gerusalemme, e questo lo dice questo: ci sono tre venute, e chi è il Signore Gesù, il risorto, colui che sempre viene verso di noi, c'è stata nel passato, ci sarà alla fine dei tempi, alla fine dei miei tempi, ma c'è anche adesso. Egli viene a me ogni giorno, in ogni momento, nel nascondimento. In tanti modi Egli mi parla e mi consola, perché io possa, dice San Paolo, consolare tutti coloro che sono nell'afflizione con la stessa consolazione con cui io sono consolato da Lui. Ecco, però questo è misterioso, cosa vuol dire? Lo possiamo capire solo se ne facciamo esperienza, ma se no anche qui, proprio per questo, l'Eucaristia che riceveremo fra un po', è questa presenza in noi, e se noi la accogliamo con fiducia, Egli, Lui saprà come darci, far presente al nostro cuore quella gioia che, dicevo, è data dalla sua presenza. Non dal fatto che il servizio in sé ne risolve le questioni, ne risolve le cose, non principalmente questo, ma perché lui c'è, è in me, è in me. È questa comunione che dà gioia, e allora questa non ce la toglie nessuno. Quello che importa, ci vorrebbe dire Gesù, è che tu viva la tua vita ogni giorno, al di là dei tuoi successi, perché i successi possono crollare i monti, nel fondo del mare, eccetera. Ma se tu sei con me, se anzi tu mi accogli ogni giorno in te, è questo quello che conta. È questo quello che sarà per te l'esperienza ancora più piena, ecco, il paradiso. Ma allora ecco, teniamo presente questo, per non essere, capiamoci bene, condizionati in maniera esagerata dai nostri successi o dai nostri insuccessi. Il vero insuccesso sarebbe quello di non accogliere Gesù in noi, di non prenderci cura di questa presenza. E ogni giorno, di domenica in domenica, ogni giorno nella nostra preghiera, ogni giorno nel nostro amare i nostri fratelli, le nostre sorelle, il prenderci cura di loro. Questa qui sarebbe la vera sconfitta, è quella dimensione che ci porta a impoverirci dentro talmente tanto da vivere nella noia. Quando ci si allontana da questa consapevolezza che Gesù è con me, è presente nella mia vita, allora lì io mi annoio, non solo perché è attento, ma perché non amo, non amo. Chi ama ha sempre, come dire, sempre in movimento, è sempre in vita. Chi non ama, in qualche modo è fermo dentro di sé, è la vicinità della morte. Quando non ami, non ci sei. Per un cantautore del primo tempo, certo non è. Comunque diceva questo, lui è convertito, no? Ma diceva, se non ami, se non hai, non hai il senso del vivere, non ha senso la tua vita, se non ami, non ci sei, come se non ci fosse. E verso i tuoi fratelli, verso le tue sorelle, che cosa fai? Cosa vuoi fare se non hai, se non hai in te il Signore Gesù, che è l'unico che ti può aiutare ad amare veramente? Il tuo fratello, la tua sorella, cosa fai? La usi, la consumi. E dopo un certo punto, no? Come dire, in virtù della cultura dello scarto, di cui si parla, quando una cosa è consumata, è tutto via, no? Se non funziona più, è consumata, non serve più. Ecco allora, fratelli e sorelle, capiamo anche qual è quella che è l'importanza di questa parola e anche di questo tempo forte dell'avvento che ci aiuta a, come dire, dicevo, andare all'essenziale. Ecco, chiediamo in questa Eucaristia con tutto noi stessi lo stile della vita, cosa ci direbbe? Cosa ci direbbe lo Spirito Santo attraverso le parole della Bibbia? Gridate a Dio, gridate a Lui, gridate dal profondo del cuore. E così come nell'Egitto, all'Egitto, come dire, alla schiavitù d'Egitto, Dio ha risposto con la liberazione, libererà anche noi dall'illusione di poter vivere senza il Signore Gesù e senza le parole d'amore, o di accontentarci di quell'amore umano come siamo capaci noi, ma che senza di Lui ci porta solo a, dicevo, a consumare l'altro. Non è una questione di intenzioni, è una questione di oggettività, è oggettivo, perché il fatto che umanamente parlando, essendo feriti dal peccato, noi consumiamo l'altro. Non lo facciamo crescere, non lo facciamo al di là delle intenzioni, ma lo consumiamo. Ecco. Quindi, ancora una volta, mettiamoci nelle mani del Signore Gesù e per intercessione di Maria Santissima, dicevo, crediamo a Lui, che ci aiuti Maria Santissima a far scaturire dal nostro cuore questo grido con tutto noi stessi. E cosa dice lo Shema di Israele? Che cosa dice la professione di fede di Israele? Che ci può, cosa ci può insegnare se non questo grido con tutto noi stessi, con tutte le tue forze, con tutto il tuo cuore, con tutte... Ecco, mettiamoci in quest'ottica ed egli verrà, non mancherà di venirci a salvare, cominciarci a salvare già da adesso. Siamo tutti Gesù.